Bene. Allora, questa mattina leggeremo. Intanto andiamo nel libro di Samuele, il primo, capitolo 15. L'avevamo già visto qualche anno fa, ma sappiamo che la parola del Signore. Pagina 294.
Non è incatenata.
Vediamo, facciamo leggere, facciamo leggere la Renata fino al versetto, quanti ce ne sono?
Ma dal primo?
Fino al 17, leggilo tutto, va, per il primo.
Fino al 17?
Sì, sì, tutto il capitolo 15.
Tutto il capitolo 15 o fino al 17?
Dall'1 al 17, se lo legge qualcuno altro, se lo leggerò tutto e facciamo prima. Tutto il capitolo 15 di Samuele, 1 Samuele.
Samuele disse a Saul: il Signore mandò me per ungerti re del suo popolo, Israele. Ascolta dunque quel che ti dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora va, sconfigge Amalek, vota lo sterminio, tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim. Erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul giunse alla città di Amalek, pose un'imboscata nella valle e disse a Cenei: andatevene, ritiratevi, allontanatevi dagli amalechiti, perché io non vi distruggo insieme a loro. Infatti, voi vi comportaste amichevolmente verso tutti i figli di Israele quando salirono dall'Egitto. Così i Cenei si ritirarono dagli amalechiti. Saul sconfisse gli amalechiti da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, prese di Agag, re degli amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiavano a Gad e il meglio delle pecore, dei buoi, degli gli animali della seconda filiatura, gli agnelli e tutto quel che c'era di buono. Non vollero votare lo sterminio, ma votarono lo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver stabilito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Poi si alzò la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmelle e là si è fatto monumento. Poi se n'è ritornato e passando da un'altra parte è sceso a Gilgal. Samuele andò da Saul e Saul gli disse: il Signore ti benedica, ho seguito l'ordine del Signore. Samuele disse: che cos'è dunque questo brar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggire di buoi che sento? Saul rispose: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse a Saul: basta, io ti annunzierò quel che il Signore mi ha detto stanotte. Saul gli disse: parla. Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo: va, vota lo sterminio quei peccatori degli amalechiti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai obbedito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino, hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Saul disse a Samuele: ma io ho obbedito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata, ho condotto qui a Gag, re di Amalek, e ho votato lo sterminio di Amalechiti. Ma il popolo ha preso fragottino delle pecore e dei buoi, primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinazione è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la prova del Signore, anche egli ti rigetta come re. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato, perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole, perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prosterò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul: non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te, perché non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello, che si strappò. Allora Samuele gli disse: il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Allora Saul disse: ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele. Ritorna con me e mi prosterò davanti al Signore, al tuo Dio. Samuele dunque ritornò seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse: conducetemi qui a Gag, re degli Amalechiti. Agag andò da lui fiducioso, pensando: certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse: come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli fra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele, finché visse, non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele.
Sicuramente, cioè, questo è, cioè, una storia verissima, ma è una storia che dovremmo soprattutto leggere per noi stessi. Cioè, dobbiamo vedere bene in quale condizione ci troviamo. Qui il Signore, no, il Signore siccome non cambia mai, si comporta sempre alla stessa maniera, no? Saulo ha tentato di: ho peccato, ma qua, ma su, ma giù, cioè ce l'ha approvate. Il Signore gli ha detto basta, ma lo vedremo un attimino più avanti. Poi andiamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 24, pagina 1048, e lo conosciamo, conosciamo tutti quanti, però ci sono una decina di versetti, dal 13 al 33, no, sono una ventina, non sono molto lunghi, se volete possiamo leggere. Mara?
Oh, però un'altra versione.
Vabbè, allora facciamo leggere Valentina.
Il
capitolo 24 di Luca, i versetti dal 13 al 34.
Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono, tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane.
Grazie. È un racconto del Vangelo meraviglioso che ci fa capire come è importante riconoscere la voce del Signore. E soprattutto c'è una cosa importante: se tu la riconosci, se sei un suo discepolo, diciamo che qui dice: essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ecco, questi erano dei discepoli perché il discepolo, attraverso la parola del Signore che ascolta, alla quale egli è sottomesso e la ritiene sovrana, il cuore del discepolo arde davanti a Dio. Ed è una cosa molto, molto, molto bella. Poi si chiedono fra di loro: ma come? Ma perché tutte e due, non è che uno dice solo il mio ardevano, tutte e due, ardeva il cuore di entrambi in questo. Che dire, cari fratelli e sorelle, in qualche posto della scrittura c'è scritto: verificate se gli spiriti sono da Dio. Diventa abbastanza normale che come prima cosa indago per cercare di vedere negli altri se gli spiriti, dice no, ma quello no. Invece dovrei cercare di vedere se il mio spirito è da Dio. Problema numero uno, che tu sei chiamato, ma molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. E allora è ovvio che fin che io cerco negli altri diventa difficile vedere se per me è proprio così, perché io vedo sempre fuori, cerco sempre fuori di capire dove è il problema, invece devo vedere se io ho dei problemi. Allora c'è un modo per saperlo: il cuore di Saulo dimostra che egli era un uomo disturbato, egli non vedeva il male in se stesso, però il male lo aveva vinto. Perché era un uomo che non era secondo il cuore di Dio, era un uomo profondamente disturbato dal peccato, disturbato, aveva tutto, il Signore gli aveva dato tutto, ma egli non era da Dio, l'abbiamo visto in quello che abbiamo letto, poi approfondiremo. Egli sperava nell'aiuto del Signore, sempre, come tutti noi, anche quelli che quelli che, diciamo, il cuore non arde nell'ascoltare la parola del Signore, sperano sempre nell'aiuto del Signore. Signore, speriamo sempre che ci aiuti, no? Ma poi, alla fine della fiera, il loro cuore, come dice il Signore, è lontano da me. Ma così come è per tanti di noi. Noi viviamo un tempo di grandissima superficialità, cari fratelli e sorelle, e questo non è consentito alla presenza del Signore e alla sua santità. Perché il Signore chiama, non è che ti prega, chiama. Abbiamo visto prima cosa è successo con abbiamo visto prima cosa è successo con Saul, no? E dice: tu sei stato chiamato, ma non solo, ma poi lo vedremo più avanti quello che è combinato. Poi lui dice: ho peccato, ma adesso tu onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo. Perché? Perché ha paura di perdere il potere, no? In presenza di Israele, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Meno male che lo chiama il tuo Dio. Vedi com'è la differenza? No, il tuo Dio. E abbiamo visto che poi la storia è una storia molto triste, ma che ci insegna veramente tanto, 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 se vogliamo imparare. Così egli spera nell'aiuto di Dio, come sperano tutti gli uomini di religione, sperano nell'aiuto. Speriamo che Dio ci aiuti, non so perché, però speriamo che Dio ci aiuti. Ma il suo cuore era lontano da lui. Egli doveva scendere in battaglia, ma quando ha visto Golia ha avuto paura, come tutto il popolo. E invece Davide, abbiamo visto che si è comportato in modo diverso, no? Ha detto: no, ma questo sta disonorando le schiere del Signore, no? Perché dice: io vengo nel nome del Dio di Israele contro Goliat. Lo stesso Saul più avanti diceva: Dio mi ha abbandonato. Non so se mi sto spiegando. Diceva: Dio mi ha abbandonato. Dio non mi risponde. No, Samuele è morto, come potrò conoscere il mio futuro? E come vedete, questo è venuto molto dopo. Cosa fa lo stolto? Prende e va da una evocatrice di spiriti, no? Che era un'altra cosa proibita dal Signore. Cioè, quando uno è stolto, nasce stolto. Davide aveva una relazione unica con il Signore, contrariamente, con Dio, no? Aveva ricevuto l'unzione, l'olio dell'unzione. Era un uomo secondo il cuore di Dio. Poi lo vedremo anche un pelo più avanti. Saul voleva solo l'aiuto di Dio, non il suo consiglio. Vedete la differenza? Io voglio l'aiuto del Signore, ma il consiglio del Signore no, perché c'è il mio. No? Saul ha seguito il suo consiglio, non quello del Signore. Per lui Dio era Dio, no? Ma non lo considerava come tale. Ecco il problema, il nostro problema. Dio è Dio, ma... Questo è un punto centrale, focale, ma non lo consideriamo come Dio. E per questo dico, bisogna stare molto attenti alla grande superficialità che c'è nella Chiesa, non dico in genere nella Chiesa, ne abbiamo avuto una discussione l'altra sera, così, per chi è stato allo studio, abbiamo sentito, ma da un'altra persona, di altre chiese, cosa succede, ma a noi non interessa. Il problema, dobbiamo pensare a noi, no? E quindi è come noi consideriamo il Signore, questo è il problema. Così anche noi abbiamo uno strano concetto di Lui, cioè abbiamo un concetto molto superficiale, scarsa conoscenza, che non è quella biblica, cioè io posso conoscere la Bibbia a memoria o quella intellettuale, capisci? Non è questa, Signore, di quello non importa nulla, non importa nulla, credetemi, il Signore guarda al cuore, punto. Perché altrimenti non ti prende per quanto... Tu sei promosso nella Bibbia, per quanta conoscenza hai, ti prende per il tuo cuore, per quello che tu sei. Ecco. Ma quindi non è per quella conoscenza che il Signore ti sceglie, ma per lo Spirito, no? Quindi egli sa già prima. Davanti a Lui, alla Sua parola, ai Suoi ordini, non reagiamo. Non si reagisce più. La Sua parola, i Suoi ripetuti richiami non ci toccano. Perché Dio non è una cosa nostra, ma una cosa esterna che vive fuori da me. Eppure Gesù dice: ecco, io sto alla porta e picchio o busso. Se uno mi apre, io entro e cenerò con lui ed egli cenerà con me. Paolo non dice niente di diverso. Dice, ecco, ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quando egli parlava, il nostro cuore non lo sentivamo ardere dentro, come dicevano, non sentivamo la sua parola. E questo è un problema che sentir parlare il cuore ardere davanti alla parola di Dio, soprattutto oggi è un problema grosso. Oggi abbiamo tutte le cose da organizzare, i canti nelle chiese, le persone che saltano, che ballano con i veli, che fanno, cioè, devono mostrare se stessi all'uomo. Ma tu devi mostrare te stesso a Dio, no? Dio non ti conosce già, cioè, di queste sceneggiate non ne abbiamo più voglia. Ma lo faccio in onore del Signore. Sì, anche Saul voleva in onore del Signore offrire gli agnelli che invece avrebbe voluto distruggere, no? E, cioè, ha disobbedito l'onore del Signore, ma insomma. Il problema dei problemi è questo: non sentiamo più ardere il nostro cuore alla parola di Dio. E l'insensibilità alla parola di Dio è cresciuta, cari fratelli, è cresciuta pari passo con l'avvicinarsi degli ultimi tempi. Gli ultimi tempi crescono pari passo, ma il Signore l'aveva preannunciato da molto tempo prima, lo sappiamo. Vedete che io sto parlando dei credenti. Lascia perdere il mondo. Diciamo il mondo fanno qua. Ma chi se ne frega di che cosa fa il mondo? Pensa a te stesso. Pensa a te stesso, che questo è il primo problema. Il veleno più potente del serpente antico, sapete qual è? Non sono queste mega cose che ci fanno vedere. L'altro giorno un fratello, un pastore, mi ha mandato un'immagine per farmi vedere sull'autostrada di uno che andava, di un altro pastore che andava verso Alessandria, e c'era sul cielo, aveva visto una specie di serpenti con due, una cosa grande, sembrava creata da lui, sembrava proprio l'immagine di Satana, e questo ha mandato questa cosa in giro, l'ha mandata a me, e io gli ho scritto subito, guarda che l'immagine è taroccata, è stata toccata, no, su queste cose qua, è il mio lavoro, non mi puoi, sapevo che era stata modificata, no. Satana non è quello, non si comporta così, perché il veleno di Satana è proprio questa mancanza di sensibilità, e questa mancanza di sensibilità la si ottiene come? No? Ogni giorno di più, leggi, ma la tua sensibilità cala, non so se è chiaro il concetto, è come un po' la storia degli antibiotici, più ne danno e più alla fine non fanno più effetto. Ma aumenta finché il gioco e l'inganno di Satana siano completi. Cioè, chi pensa oggi che il diavolo adoperi degli effetti speciali, si sbaglia completamente, non adopera quegli effetti. Vede, egli adopera l'anestesia, che si chiama, tradotto, ipocrisia. Ipocrisia, anestesia, vanno di pari passo. Vedi proprio, quando tocchi dal vivo l'argomento, vedi che cala un velo di mistero nei volti delle persone, di imbarazzo, cercano di scappare, non sanno più che pesci prendere, no? Questo si chiama anestesia. Ma il fatto è che questo avviene anche nella Chiesa, ho già detto, lasciamo prendere quello di fuori. Allora l'anestesia, che cos'è? È questa cosa spirituale, questa gabbia che atrofizza completamente il cuore della persona, fino al fatto di non farlo più battere, no? Alla parola di Dio. Altro che sentivo nel mio cuore, sentivamo il nostro cuore ardere, no? Assolutamente, siamo arrivati al punto tale che non c'è più reazione alla parola di Dio. La senti sì, ma ormai è impotente, non può più muoversi, così. Questo è il sistema che Satana adopera. Non pensate che adopera effetti speciali, che appaia di notte, con le corna. Sono cose che non hanno senso. Cioè, è molto più sottile. C'è scritto che Satana si traveste da angelo di luce. Poiché il Signore Gesù dice che ognuno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Ecco. E quindi uno pensa sempre al fumo, alla le cose che non può fare a meno, perché è schiavo di... No, ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto. E se ti vince Satana, credo che tu già sei stato vinto, il resto è solo una... sono barzellette, sei già stato vinto per altre cose. Credo sì, ma non hai, o credi sì, ma non hai la forza perché sei stato vinto. Non hai la forza, sei stato vinto, sei uno schiavo. Il problema è quello. Siamo liberi o siamo schiavi? Ora se uno persevera, c'è scritto nella mia parola, conoscerà la verità lo farà libero. Quindi o sei libero o sei schiavo. Ora, Signore Gesù dice tu a una chiesa, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Saulo applicava ciò che era giusto per lui, e qui torniamo a noi. Stiamo attenti, non pensiamo a Saulo, come ho cominciato il culto dicendo, non cerchiamo di vedere, di analizzare gli spiriti guardando gli altri. Pensiamo che Saulo siamo noi, vediamo se siamo Saulo oppure siamo Davide. Lasciamo perdere i guai che ha combinato, ma se siamo secondo il cuore di Dio. Allora Saulo applicava ciò che era giusto per lui perché egli era un uomo non secondo il cuore di Dio. E quindi agiva di conseguenza, no? E su questo punto dovremmo riflettere anche noi, se siamo secondo il cuore di Dio o meno. L'ordine del Signore era che doveva distruggere tutti i suoi nemici. Gli ha detto distruggi tutti i tuoi nemici. Uomini, donne, bambini, pecore, cammelli, asini, tutto quello che aveva, eccetera. Questo capitolo 15 che abbiamo letto di 1 Samuele è una lezione magistrale per ognuno che vuole capire qualcosa in più della condizione del credente. Non c'è bisogno sempre che qualcuno, no, va bene, no, il Signore fa tutte le cose con ordine. Qualcuno è giusto, no? È giusto essere guidati, è giusto, ma... qui non c'è bisogno del pastore o del pastificio o dell'amificio, non c'è bisogno di questo. Qui basta, se siete onesti, e se la parola di Dio, onesti spiritualmente, e ovviamente se non lo siete spiritualmente lasciamo perdere il resto, vi trovate davanti a questo capitolo e lo meditate da persone per bene, se siete dei credenti per bene, non è possibile che non riusciate a capire che cosa dice. Perché o siete disonesti o siete stati anestesizzati. Questa è la questione. Non c'è bisogno del pastore che interpreti queste cose. Mi sembrano molto, molto chiare, no? E quindi questo capitolo è una lezione magistrale per ognuno che vuole capire qualcosa in più della sua condizione di credente. E questo è il problema nostro, per quello ci troviamo qua. Saul e il popolo tiene il meglio degli armenti. Cioè, fa il contrario di quello che gli ha detto il Signore. E grazie al re Agag, ma vota lo sterminio tutto ciò che è inutile. Uè, è un po' quello che facciamo anche noi. Cioè, diciamo, Aga, perché non l'ha fatto fuori? Perché un altro re gli ha reso onore. Gli altri l'ha ammazzato, Aga l'ha tenuto. No, si è fatto bello davanti al re, cioè io, sai, l'ho lasciato in vita. Il Signore gli aveva detto di farlo fuori. Gli aveva detto di farlo fuori, invece non teneva in vita. No, si è fatto bello, no? E così tutto il re dice, ma no, ma perché dobbiamo buttare via questo e quell'altro? Ma è buono. Ma tu lo devi buttare via indipendentemente. Tu devi buttare via tutti i tuoi pensieri. Devi buttare via tutto davanti al Signore. Tutto, completamente. Non ha senso che tu tenga nulla. Perché il Signore è quello che ti ha chiesto. Finita questa storia, che cioè, a lui è sterminato solo ciò che è inutile. E noi facciamo così, sterminiamo solo ciò che è inutile. Ciò che non ci serve più. Hai bisogno di questo, non mi serve più, prendilo. Non lo sterminiamo. Poi il signor Saul, sempre di testa sua, cosa fa? Va a Carmel il giorno dopo e tira su un monumento. Non sappiamo di cosa si trattava, se tu non lo dice, e tira su un monumento di testa sua. Ma chi gliel'ha chiesto? Questo è farvi capire. Stiamo attenti che Saul sono io. Devo cercare di capire se sono io. E se no parlo sempre di Saul, invece io non voglio parlare di Saul, anche se sto parlando di lui come esempio. Perché va, si fa un monumento di testa sua. Poi, all'incontro con Samuele, comincia a sciorinare tutta la sua versione. Comincia a dire, quando Samuele lo interroga, gli dice, ma che dice tutte queste pecore qua, che è sto belar di pecore, eccetera. Ah, dice... ma quelle come mai dice, sono queste pecore che... Dice, sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore. Ma guarda, ma se non è lo spirito di Satana, questo qual è? Capisci? Lui maschera la buona intenzione di fare sacrifici al Signore con quel che il Signore gli aveva detto di distruggere. Cioè, col vaso che io ti ho detto di distruggere, tu mi offri, lo usi per offrirmi dei sacrifici. Cioè, capisci? Cioè, non è così una cosa da poco. E quindi lui comincia la sua versione per Samuele. Cioè, Samuele lo sapeva, il Signore. E quindi lui scende di male in peggio, scade. Di male in peggio. No? Ho risparmiato il meglio delle pecore per fare un sacrificio al Signore. Cioè, lui trasgredisce l'ordine del Signore. Saul è uno stolto, inutile, è uno stolto, non ha il senso delle cose di Dio, ma proprio, ed è convinto di aver fatto ciò che gli era stato chiesto, perché lui dice, no, ma io ho fatto come mi ha detto il Signore, no? Perché dice, ma poi c'è un altro insegnamento, al versetto 16, non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo di tutte le tribù di Israele? Quando lui si considerava piccolo, dice, io sono la tribù di Beniamino, che è la più piccola, sostanzialmente, no? Va, vota lo sterminio dei peccatori e gli amalechiti, fa guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai obbedito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino? Hai fatto quello che è male, quello che il Signore. Saul dice, ma io ho obbedito alla voce del Signore. Oh, ma c'è anche il coraggio di dire che ho obbedito. Ma capisci l'ipocrisia? Oh, bisognava prendere la schiaffa, quindi. Ma io ho obbedito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidato. Che grande errore! L'ha compiuta lui la missione. Ho compiuto la missione che mi aveva affidata. Ho condotto qui Agar. Non... Il Signore mi ha detto di ammazzarlo, non di condurlo lì. Ho condotto qui Agar, re di Amalek, e ho votato lo sterminio degli Amalekiti. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per fare il sacrificio al Signore. No? Al tuo Dio, e meno male che dice al tuo Dio a Gilgal. E poi comincia qui una cosa, il Signore dice, Samuele dice, il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto all'ubbidire alla sua voce? Questo non c'ho bisogno di questo, ognuno deve rispondere per conto proprio. No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso di montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione. Sapete che è una cosa grave il peccato della divinazione? Quindi la ribellione è come il peccato della divinazione. E l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Cioè, essere ostinati. E degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli rigetta te. Stiamo parlando di Saulo, stiamo parlando di noi? Di chi stiamo parlando? Di Saulo, stiamo parlando di noi? È più facile parlare di Saulo. È più facile. È impersonale. Cattivone di Saulo. Quanto sei cattivo. Come ti sei comportato male. Ma io non sono come lui. Io ho riconosciuto il Signore, sono contento, sono protetto dal suo sangue e mi faccio tutti i cavoli miei. Che bello! Terribile! Cari fratelli, sentite le parole che vengono. È terribile essere chiamati per un incarico e poi fare di testa propria. Vedete che ognuno di noi è stato chiamato individualmente per un incarico. Quindi, essere chiamati per un incarico, essere chiamati per... Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sono parole che io non le dimentico tutti i giorni. È terribile essere chiamati per un incarico e poi fare di testa propria. Terribile, terribile. Chiamati al Signore, ovvio. E allora io dico una cosa, basta, no, basta con la superficie, adesso basta con la superficialità. Io non ne posso più, io personalmente non ne posso più della superficialità delle persone superficiali, di cianfe, di foffa, di puffa, di fesserie dette allegramente, in libertà, sulla parola di Dio, su ogni cosa, senza aver rispetto del Signore. Si parla senza aver rispetto del Signore. Punto e basta. Io sono stufo di superficialità, di persone superficiali. Non, io devo sopportarle, perché il Signore mi dice questo, però io sono stufo, io personalmente. Non mi piace più la superficialità. Se tu hai la sostanza, riesci a trovare la sostanza, e quella ti nutri di quella, tutto il resto non ha più questo valore che uno vuole. Basta, la fuffa, basta me stesso, quello, quell'altro, io qua, io là, le sue fesserie cerebrali, basta. Onoriamo il Signore, lo si onora con la sostanza spirituale, non con le parole lanciate in libertà, a vuoto. Io non devo fermarmi all'interno della comunità, io mi devo fermare davanti al Signore. Allora, si decide di testa propria, cari fratelli e sorelle, si decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato davanti a Dio, cercando di giustificare e scagionare noi stessi. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, ormai ognuno decide di testa propria ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, come ha fatto il signor Saul. Uguale. Dopo le bastonate di Samuele, Samuele lo ha bastonato come si deve, finalmente Saul, ma aspetta, non è finita, finalmente dopo che l'ha bastonato, Saul ammette di aver peccato. E quanto noi siamo colti con le mani nella marmellata, non possiamo più dire di no. Tu dici no, ma il vaso è caduto, mi è caduto proprio sulla mano. E cioè, mi sono sporcato di marmellata. Cioè, non l'ho fatta apposta, però mi è caduto. Dopo le bastonate di Samuele, Saul ammette di aver peccato, gettando la colpa sul popolo, che in effetti era come lui, perché il popolo non è che era diverso da Samuele. Erano loro che hanno voluto un re, erano loro che l'hanno voluto. Se facciamo mente locale è così. Allora, poi assistiamo a un'altra scena pietosa. No, perché leggiamole bene. Un'altra scena pietosa. Saul chiede di essere perdonato. Così mi prostrerò davanti al Signore. Ma sai che se ne fa il Signore di un animale come te, di una bestia da soma come te, di uno stolto del genere, corrotto fino alla radice dello spirito. Ma sai cosa se ne fa il Signore? Così noi, Signore, mi pento, mi butto per terra, mi prostro oggi davanti a te. Ma che se ne fa il Signore? Ma puoi servire, puoi offrire un maiale al Signore? Ma che stiamo dando i numeri? Signore, siamo un luogo santo. Basta con la superficialità. Basta con le fesserie. Se non ci rendiamo responsabili sempre di più davanti al Signore. È impossibile questo. Che scena pietosa. Allora dice, ti prego, dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prosterò davanti al Signore. Ah, mi ha detta pure la condizione. No, ma non ci siamo mica. Bugiardo e falso. Invece Davide cosa fa dopo aver sbagliato? Ha fatto un altro genere di peccato. Però dopo aver sbagliato cosa fa? Davide, invece, dopo aver peccato, si prostra. Prima si prostra per terra e aspetta il perdono di Dio. È diverso. Lui sa di aver sbagliato e si pente, non scende neanche a patti. Una volta che il profeta, Nathan, lo riprende e gli dice no, guarda che tu sei colui che ha combinato tutto sto guaio, capisci? È per colpa tua che... Allora vede che lui si rende conto, dice tu sei quell'uomo. Lui si rende conto, capisci, di questo e sa di aver sbagliato davanti a Dio, si butta per terra, una la speranza che il Signore non facesse morire il bambino, ma poi aspetta il perdono del Signore. Non fa il contrario, mi prostro. Che cosa serve prostrarsi? Cioè, prima, allora, ti prego dunque, perdono il mio peccato, ritorno con me e mi prostrerò. No, prima mi prostro, perché ho capito profondamente di aver sbagliato, che non c'è un'altra soluzione se non quella di aspettare il perdono di Dio, no? Poi cosa succede? Ovviamente la richiesta di Saul viene rigettata, perché egli ha rigettato la parola di Dio. Stiamo attenti, sai quante volte noi ascoltiamo la parola di Dio e la rigettiamo? Stiamo attenti, fratelli e sorelle, stiamo attenti. Ovviamente la richiesta di Saul viene rigettata perché egli ha rigettato la parola di Dio. Ma secondo voi, ma lasciamo perdere Saul, ma noi, questo è il problema principale, ma noi, siamo come siamo così? La parola di Dio quante volte l'abbiamo rigettata? La rigettiamo oppure la digerisco poco? La digerisco poco, può far venire un po' di mal di pancia. Magari devi prendere qualche cosina prima per i fermenti lattici per digerirla. Basta, è finita, gli dice, basta. Samuele dice, non ritornerò con te perché hai rigettato la parola del Signore, il Signore ha rigettato te perché tu non regni più su Israele, ma non solo, l'ha rigettato proprio. Infatti poi c'è scritto che non l'ha più visto da quando... Questo avvertimento, cari fratelli e sorelle, oggi è soprattutto per noi, che pensiamo di poter fare ciò che vogliamo della sua parola. Noi pensiamo, siamo noi i gestori della parola di Dio. Siamo noi che convalidiamo questo libro oppure lo... No, non è così, no? E siamo noi che pensiamo di fare ciò che vogliamo della sua parola o del suo ordine, esattamente come Saul. Esattamente come Saul. Morale della favola, si dice, no? Quando uno arriva un po' al succo della questione. Noi cerchiamo ciò che è giusto, davanti all'uomo. Cioè, cerchiamo ciò che è giusto secondo noi o davanti all'uomo. Noi questo è che ricerchiamo, cioè i nostri pensieri sono visti, è giusto, è sbagliato. Invece che cercare ciò che è santo e giusto davanti a Dio. Questa è una posizione terribile per una persona che si dice che è una persona che vive nel dubbio, è un atroce dubbio. Cari fratelli e sorelle, noi cerchiamo ciò che è giusto, secondo noi, davanti agli uomini, ma anziché cercare ciò che è giusto davanti a Dio, questa è la priorità, questo. Allora sì che quando sento la parola del Signore, no, il mio cuore arde. Saul, anziché obbedire, cosa faceva? Sindacalizzava. Cioè, subito, prima di dire un peccato, ci ha messo un po', ma sindacalizzava, cioè cercava, se c'era dell'opportunità, dice, ma io ho fatto come mi hai detto. Sai quelli che ti dicono, sì, ma io ho fatto così, ma tanto sanno di aver fatto diversamente, no? Saul, anziché obbedire, sindacalizzava il suo operato e quello del popolo. No? Oggi, cari fratelli e sorelle, si cerca di praticare una fede facile secondo l'uomo, una fede facile secondo l'uomo. È bello vederci, baciarci, riabbracciarci, no? Cantare due canti, dire due belle cose, andare a casa contenti, felici, mangiare, riempirci la pancia e tutto il resto. Si cerca di praticare una fede facile secondo l'uomo, non semplice secondo Dio, perché la fede è semplice, non è facile. Sono due cose molto, molto diverse. Ecco perché non sentiamo ardere il cuore, perché quella parola non la riconosciamo esattamente come non la riconobbe Saul. E non c'è niente di strano quando dice, ma quando egli tornerà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Ed è normale che succeda questo. Perché Gesù, quando diceva le cose, sapeva che cosa stava dicendo. Egli è vivente, non è un Gesù che non c'è, egli è vivo, il suo spirito c'è, vive nei credenti, in quelli che sono secondo come Samuele, non secondo come Saul, perché queste parole non sono per il mondo, per i fratelli e sorelle, ma per quelli che forse pensano di essere credenti. Queste parole sono per quelli che forse pensano di essere credenti. E abbiamo già detto mille volte che non è entrando in una chiesa che ti dà la targa per essere credente o la patente. Basta superficialità. Sapete che significa? Basta superficialità. Vedete, buon grano e zizzania crescono nello stesso campo, che non è il mondo, è la Chiesa. Lo stesso campo. E abbiamo il conforto delle scritture. Saulo e Davide furono entrambi re di Israele. Possiamo dire che non è così? Come due signori fanno parte della stessa Chiesa. Quando il Signore verrà, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Le zizzanie sono destinate al fuoco eterno. Il buon grano, invece, è per la casa di Dio. E allora, se vogliamo capire qualcosa in più, per verificare se gli spiriti sono da Dio, dobbiamo non pensare a Saulo, dobbiamo pensare a noi. Se siamo come, che spirito abbiamo, se abbiamo quello di Saulo o quello di Davide o quello di Cristo, che è ancora meglio. Allora sì, che sentiremo ardere il nostro cuore alla parola di Dio. Samuele, che era un sant'uomo, non come quelli che conosciamo, alla fine della fiera, quando lo hanno costretto perché volevano un re, si è detto fai, dice accontentali, va, perché tanti ce lo stanno rigettando te, stanno rigettando me. Fa un discorso, dice a chi di voi ho preso l'asino, a chi no, ho fatto qualcosa, ho fatto dei torti, a chi? A nessuno. Oggi sono puro del vostro sangue. Amen. Amen.